Buonasera, buonasera Cristallini, Massimo Milone, Cristal Radio 96.2 FM, www.cristalradio.it e se siete in macchina e volete seguirci con l'autoradio, DAB più per l'autoradio e non dimenticate di scaricare l'app per ascoltarci in mobilità. Allora, stasera sono di nuovo in compagnia con Arianna Capogrosso. Ciao Arianna, come stai?
Ciao Massimo, che piacere risentirti e che piacere poter di nuovo essere qui con voi, con questa meravigliosa radio. Ciao a tutti.
Grazie. Ciao. Senti, allora, noi ci eravamo lasciati la stagione prima delle vacanze estive con Maestri della Letteratura e, che era dedicata ai Maestri della Letteratura. Oggi ritorniamo però con qualcosa di diverso. Vogliamo parlare di alcuni segreti dei grandi della letteratura. In particolare di cosa parleremo, Arianna?
Ma allora ci è venuta in mente questa idea, ragazzi, cioè di svelare alcuni segreti, virtù, vizi, insomma, curiosità che riguardano i grandi maestri della letteratura, sempre i grandi scrittori. E quindi abbiamo fatto un po' di ricerche, Massimo, e abbiamo scoperto che effettivamente ci sarebbero delle cose molto curiose da raccontarvi, e quindi abbiamo deciso di farlo, ecco, tutto qui, con
Beh,
molta semplicità.
con molta semplicità. Senti, parliamo. Allora, visto che non ci facciamo mancare niente, partiamo con un grosso no con un nome di un, diciamo, di un nome più che illustre, illustrissimo, che è quello di Franz Kafka, giusto?
Sì, partiamo da lui, partiamo da Kafka e diciamo, vi vogliamo raccontare, anche se è un falso segreto perché se ne parla in questi ultimi anni di questa strana vicenda, però noi vi vogliamo parlare di Kafka, che, della sua bambola perduta. La storia, voi sapete che Kafka visse gli ultimi anni della sua vita a Berlino con la compagna Dora, ed è proprio Dora la compagna che racconta di questa strana avventura vissuta appunto da Kafka al parco e dell'incontro con una bambina che piange perché appunto ha perso la sua bambola. E Dora racconta di che cosa si è inventato il suo amante, appunto Kafka, per consolare questa bambina. L'episodio viene raccolto dalla voce di Dora e poi la stessa Dora che lo riporta in un libro. E dice: quando tutto ciò accadde, Kafka ha 40 anni e purtroppo è malato di tubercolosi, cammina piano, respira a fatica. A un certo punto, in un parco, vede una bambina piangere perché ha perso la sua bambola. Allora Kafka si ferma, la guarda e fa ciò che gli riesce meglio, cioè inventa una storia e dice alla bambina: guarda che la tua bambola è andata a fare un giro. E allora la bambina gli chiede: e tu come lo sai? Perché mi ha scritto una lettera. La bambina all'inizio sembra sospettosa. Ce l'hai qui? Gli domanda. No, mi spiace, fa lui. L'ho lasciata a casa per sbaglio, ma domani la porterò con me. È così convincente che la bambina non sa più cosa pensare. Possibile che quell'uomo misterioso stia dicendo la verità? Kafka torna subito a casa per scrivere la lettera, si siede a tavolino e Dora, osservandolo mentre scrive, nota la stessa serietà che mostra quando sta componendo le sue opere. Non vuole assolutamente prendere in giro la bambina. E questa è una vera fatica letteraria e lui è deciso a compierla nel migliore dei modi. Se riuscirà a presentare alla bambina una bugia bellissima e convincente, sostituirà la bambola perduta con una realtà diversa, falsa forse, ma veritiera e credibile secondo le leggi della narrativa. E quindi che cosa accade? Il giorno successivo Kafka si precipita al parco con la lettera. La bambina è già lì, lo sta aspettando e poiché non ha ancora imparato a leggerla, gliela legge lui ad alta voce. La bambola è molto spiacente, ma si è stancata di vivere sempre con le stesse persone. Ha bisogno di muoversi, ha bisogno di vedere il mondo, di fare nuove amicizie. E non è che non voglia bene alla bambina, però desidera cambiare aria, perciò dovranno separarsi per qualche tempo. Infine, la bambola promette che scriverà alla bambina ogni giorno e la terrà al corrente di quello che sta facendo.
Bellissima questa storia, senti, è bellissimo
Sì.
pensare che un autore importante come Kafka, per di più con gravi problemi di salute in quel periodo, si dedichi con tanta attenzione a placare il dolore di una bambina sconosciuta, però poi la storia continua, giusto?
Sì, in effetti la storia continua e secondo sempre la testimonianza di Dora, Kafka scriveva ogni frase intanto proprio con una cura maniacale nel dettaglio, con una prosa precisa, spiritosa, avvincente. La prosa di Kafka, no? Poi, se vogliamo. E lui per 3 settimane, pensate, andò tutti i giorni al parco e scrisse ogni volta una nuova lettera alla bambina. La bambola diventa grande, va a scuola, conosce altre persone e continua a ripetere alla bambina che le vuole bene, ma ovviamente allude a certe complicazioni che le rendono impossibili il ritorno. A poco, che cosa fa Kafka? Prepara la bambina per il momento in cui la bambola sparirà dalla sua vita per sempre. E cerca di trovare in tutti i modi un finale soddisfacente, temendo che se non lo troverà si possa ovviamente rompere l'incantesimo. Quindi il grande Kafka, dopo aver vagliato alcune ipotesi, alla fine decide di fare sposare la bambola e descrive il giovanotto di cui lei si innamora, la festa di fidanzamento, le nozze in campagna. Perfino la casa dove ora abitano la bambola e suo marito. E poi, nell'ultima riga, la bambola dice addio alla sua vecchia e affezionata amica. A questo punto, naturalmente, la bambina non sente più la mancanza della bambola, perché Kafka le ha dato in cambio qualcos'altro e alla fine delle 3 settimane le lettere l'hanno guarita dal suo cruccio. Che cosa le ha dato Kafka? La storia. E quando una persona è abbastanza fortunata da vivere all'interno di una storia, da vivere in un mondo immaginario, i dolori di questo mondo svaniscono. E io e te ci crediamo, vero Mas?
Come no, ci credono tutti quelli che leggono poi, perché leggere un libro significa vivere al centro di una storia. Senti, ma Kafka alla fine ha creato un personaggio letterario, a bambola, cioè, potrebbe essere un personaggio delle sue, è un personaggio delle sue storie. Le ha dato una vita propria, slegata da quella della bambina, che probabilmente se avesse conservato questa bambola poi l'avrebbe dimenticata in fondo a un armadio crescendo e quindi sarebbe rimasta là. Invece con queste lettere la bambina ha come dire, un ricordo della bambola che cresce, che è sempre presente. E poi quasi vorrei fare una battuta, scusami la battutaccia, ma Kafka ha posto le basi per Barbie praticamente, perché ha creato un mondo di una bambola che poi negli anni 50-60 diventerà il mondo di Barbie, no? Quindi è stato un po' un precursore. Al di là degli scherzi, però, a questo punto mi viene un dubbio, cara Ariana, ma queste lettere scritte da Kafka, che poi Kafka leggeva alla bambina, quindi si sarà tenuto lui le lettere perché la bambina non sapeva leggere, che fine hanno fatto? Perché sono importanti, sono come dire, un reperto letterario importantissimo che fa parte della, come dire, della storiografia di Kafka, della vita di Kafka, quindi sono preziosissime, insomma, queste lettere. Che fine hanno
Certo,
fatto?
sì. Guarda, per quello che siamo riusciti a scoprire, nel 1959 si tentò di ritrovare questa bambina, e quindi la storia, anche le lettere della bambola viaggiatrice, però senza avere nessun risultato. Però nel
Kafka
2001.
addirittura cercò attraverso un giornale, fece insomma, pubblicò degli annunci sul giornale probabilmente per cercare di trovare questa bambina.
È probabile, sì, è probabile, però anche qui le fonti sono un po' discordanti. Però, appunto, come dicevo, nel 2001 il traduttore di Kafka, Mark Harman, fece un altro tentativo, anche questo senza successo, e si ritiene che forse queste lettere potrebbero trovarsi fra i testi, 20 libri di appunti e 35 lettere che furono confiscate dalla Gestapo nell'appartamento di Dora nel 1933. Fino ad oggi comunque si ritiene che siano andate perdute. Se qualcuno di voi è interessato a questa storia, vi citiamo anche le fonti perché ovviamente il
Certo.
Massimo non ci siamo inventati niente e vogliamo essere credibili. Allora, le fonti sono Dora in Kafka, The Years of Inside the Reiner Stack e Why do you should read Kafka before you waste your life? Ecco, quindi, però l'idea della storia, di una storia meravigliosa, incantevole, che riesce a sostituire una bambola, diciamo che
È fantastico.
è una cosa meravigliosa,
È una cosa
veramente.
meravigliosa. Anche l'idea dello scrittore che, pur essendo famosissimo, eccetera, si dedica come dire, ad alleviare le sofferenze di una bambina che lui non conosce, insomma, che non conoscerà mai. È molto bella questa storia. Senti, a questo punto, a concludere questa bellissima storia che ci hai raccontato, io direi lasciamo la parola a Alberto Corti che ci fa ascoltare una canzone. Questa canzone non poteva non essere che La bambolina che fa no, no, no. È una vecchia canzone degli anni 60, inizio degli anni 60, cantata da un gruppo, i Quelli, che non fecero molto col nome I Quelli, però I Quelli sono Premoli e Piazza, fondatori della PFM, la premiata Formula Marconi, e Teo Teocoli, il famoso comico. Facevano questo gruppo, cantavano questa canzone, e la canzone parla proprio di una bambolina, di una donna che però lo chiamano la bambolina, che fa no, 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 un po' come la bambolina nel racconto, che appunto dice non voglio tornare, e fa no, 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 no per tornare. Quindi concluderei questa storia con questo brano che ci fa ascoltare Alberto Corti, e ci sentiamo poi per una successiva storia, questa volta con un altro grande scrittore. Sentiamo il brano e poi ascolteremo la nuova storia.
Così carina, ma va no, 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 no. E c'ha un tipo come me.
Buonasera, buonasera Cristallini, Massimo Milone, Adriana Capogrosso, la radio è Cristal Radio 96.2 in FM e come sapete, www.cristalradio.it oppure DAB+ se siete in macchina e volete ascoltarci con l'autoradio. Allora, questa è una nuova forma, un nuovo format che ci siamo inventati, che ha inventato Adriana, che io sono stato entusiasta, ho sposato con entusiasmo. Parliamo di segreti di grandi scrittori, segreti poi relativamente, perché ovviamente non sono vicende note, abbiamo delle fonti a cui attingere, non ci inventiamo niente. E, nella prima storia che abbiamo raccontato è stata quella di Kafka che incontrava una bambina che piangeva perché aveva perso la bambola, e Kafka gli ha addirittura inventato delle storie attraverso delle lettere, gli ha fatto vivere il personaggio della bambola. E per 3 settimane Kafka andava al parco e raccontava alla bambina, leggeva una lettera che lui aveva scritto facendo finta di essere la bambola. Adesso invece parliamo di un altro pilastro della letteratura, di Marcel Proust. E Marcel Proust, come sappiamo tutti quanti, è famoso per la sua recherche e per la sua, come dire, il suo tè con la Maddalena, giusto, Arianna?
Eh sì, diciamo che Proust, appena si parla di Proust, si pensa al potere del ricordo, no? A come si può rivivere il ricordo con l'emozione, e ci sta all'interno della recherche proprio la scena della famosa Madeleine, che viene sempre citata. Quanto è importante in Proust, cioè Proust ha quasi codificato, passatemi questa parola, l'idea che una descrizione accurata possa persino fare sentire l'odore. Quindi nel ricordo noi abbiamo una sorta di sensibilità olfattiva di come i profumi, gli odori sono degli attivatori della memoria, cose che ovviamente per chi ama Proust e la letteratura del Novecento sono cose note. Però qual è
Certo.
la quinta, Massimo, di Proust rispetto alle famose Madeleine? No?
Sì, ma prima
Perché
ancora di
io.
parlare della Maddalena, ricordiamo che Proust comunque era un uomo fragile, nel senso che era allergico alla polvere, insomma, era diciamo, come dire, era proprio quello che possiamo dire il classico intellettuale, quello che viveva un po', amava vivere un po' nel chiuso delle sue storie, delle sue idee, delle sue manie, anche se vogliamo. E lui però ricorda questa figura della zia dove lui andava a prendere il tè con la Maddalena. Ma prima ancora di questo, io ti volevo dire, ma a te mi è capitato che un odore, un sapore, qualcosa ti risvegliasse il ricordo? A me è capitato, guarda, una cosa molto più banale della Maddalena e del tè, ma con la pasta al burro, devi sapere che a me piace moltissimo la pasta condita col burro e il parmigiano.
Belli, è buona.
Buonissimo. Quando fumavo, il fumo mi aveva letteralmente privato del senso, ho ridotto molto il senso dell'olfatto, per cui quando smisi di fumare, ormai sono 40 anni, ho smesso di fumare, la prima cosa che mi colpì dopo una settimana che non fumavo furono gli odori, cioè ritrovare degli odori e proprio ritrovare questo odore di questa pasta al burro, perché quando io ero bambino, se a casa cucinavano la pasta col pomodoro, io volevo la pasta col burro, non mi piaceva la pasta col pomodoro. Quindi mi ha risvegliato questo ricordo proprio dell'infanzia, è stata la memoria olfattiva, devo dire, che effettivamente è una cosa
Potentissima.
potentissima. Allora,
Eh sì.
parliamo un
Sì.
po', proverò a leggere, spero di riuscire a farlo come lo sai fare tu, sai benissimo, spero di riuscire a leggere questo brano in cui Marcel Proust appunto racconta un po' come è successa, come accade questa storia della Maddalena. Allora, una sera d'inverno, appena rincasato, mia madre, accorgendosi che avevo freddo, mi propose di prendere contro la mia abitudine un po' di tè. Dapprima rifiutai, poi non so perché mutai parere. Andò a prendere uno di quei dolci corti e paffuti, chiamati Madeleine, che sembrano lo stampo della valva scanalata di una conchiglia di San Giacomo. E poco dopo, sentendomi triste per la giornata cupa e la prospettiva di un domani doloroso, portai macchinalmente alle labbra un cucchiaino del tè nel quale avevo lasciato inzuppare un pezzetto di Madeleine. Ma appena la sorsata, mescolata alle briciole del pasticcino, toccò il mio palato, trasalii, attento al fenomeno straordinario che si svolgeva in me. Un delizioso piacere mi aveva invaso, isolato, senza nozione di causa, e subito mi aveva reso indifferenti le vicissitudini, inoffensivi rovesci, illusoria la brevità della vita. Non mi sentivo più mediocre, contingente, mortale. Da dove m'era potuta provenire quella gioia violenta? Sentivo che era connessa col gusto del tè e della Madeleine, ma lo superava infinitamente. Non doveva essere della stessa natura. Da dove veniva? Che senso aveva? Dove fermarla? E appena ebbe riconosciuto il sapore del pezzetto di Madeleine, subito la vecchia casa grigia, sulla strada, la città, la piazza dove mi avevano mandato la mattina, tutto ciò che prende forma e consistenza è sorto dall'interno della ta mia tazza di tè. Appunto,
Che
possiamo,
meraviglia, mamma mia, che
tutti
meraviglioso.
abbiamo, infatti, e tutti abbiamo, io credo che tutti quanti abbiamo la Madeleine personale, un odore, un sapore che ci risveglia dei ricordi.
Assolutamente, tutti quanti lo abbiamo perché è anche proprio il nostro cervello che funziona così, però averlo scritto in modo così esemplare e avercelo ricordato in modo così poetico è da Proust, naturalmente. E quindi adesso, poiché poi questa cosa della Madeleine di Proust è passata alla storia per ricordarci che attraverso i sensi, no? Attraverso i sapori e gli odori, noi possiamo ricostruire un passato meraviglioso o anche brutto, dipende, in modo assolutamente improvviso e provare delle sensazioni che ci irretiscono quasi. Qual è invece la curiosità
Di questa,
di cui
certo.
vogliamo
No,
parlare?
vabbè, sì, questo Proust mi aiuta nel senso che io ti ho parlato della pasta al burro, no? Del ricordo che mi
Sì.
risvegliò la pasta al burro con Dio, che è sicuramente molto più prosaico della Maddalena, perché la Maddalena è un dolcetto, eccetera, la pasta al burro è un po' più da, così, un po' più da italiano, diciamo. Però mi consola il fatto che Proust non aveva pensato alla Madeleine inizialmente, ma aveva pensato a che cosa? Aveva pensato a una fetta di pane tostato, molto più prosaico, o a un biscotto comune. E questo come lo sappiamo, diciamo, l'abbiamo scoperto dai manoscritti delle bozze di tre differenze stesure del passo che abbiamo letto. Per la prima volta, l'édition de Saint-Père. Purtroppo non so leggere il francese come te, Ariana, mannaggia, mi hai
Edizione de
messo.
Saint-Père.
Pubblicano gli autografi del più famoso dei brani firmati da Proust in un'edizione limitata. In una seconda versione, il pane abbrustolito diventò una fetta biscottata, e solo nella terza versione che Proust sceglie la Madeleine della zia, immortalando così nel suo capolavoro letterario il dolcetto soffice con una particolare forma di conchiglia. Senti, ma secondo te perché è passato? Ha fatto questo passaggio da, diciamo, cibi più poveri a cibi più raffinati?
Ma secondo me perché comunque la Maddalena è più suggestiva e in sé anche più. Io li adoro questi dolcetti.
Sì.
È difficile trovarli, però si trovano ancora. Sono molto
Sì.
particolari, hanno una forma comunque suggestiva. Diciamoci la verità: un pezzo di pane tostato, sì, ha il suo fascino naturalmente, però comunque. Allora, anche il nome, no? Madeleine, com'è bello, diciamoci la
Certo.
verità.
Sì, poi ispira anche il nome di una donna, insomma, Maddalena è anche il nome di una donna, se vogliamo.
Esatto, e sicuramente quindi è più suggestiva la forma, il profumo, la forma proprio a conchiglia. E quindi diciamo, come anticipavi tu, in questa terza versione Proust sceglie la Madeleine, dice proprio perché. Lui non era convinto del pane o della fetta biscottata, no?
Certo.
Quindi effettivamente c'è poi qualcosa di morbido anche, no, nella Madeleine che può assecondare la morbidezza di un ricordo che torna in modo prepotente ma affascinante, no? Nel cuore e nella mente delle persone. E quindi lui alla fine sceglie questo, però la curiosità era di dire un momento anche su un dettaglio che può sembrare insignificante, come scegliere un pezzo di pane abbrustolito, un dolcetto, una fetta biscottata. Ecco, guardate che ragionamento, no? Guardate anche che fatica.
Quanta fatica ci vuole, certo.
Che cos'è? E quindi niente, insomma, questa era la curiosità. Io in verità non la sapevo questa cosa. Ho sempre pensato che lui avesse mangiato questa Madeleine e che fosse stata la sua prima scelta. Quindi mi ha colpito e mi faceva piacere parlarne con te e con gli
Certo.
ascoltatori, perché effettivamente poi probabilmente Proust neanche immaginava che un universo di emozioni si sarebbero scatenate nel corso dei decenni intorno a questa Madeleine. Forse non immaginava neanche tutte le discussioni che poi si sono aperte sul potere, no, della memoria che viene sollecitato, diciamo così, da un profumo, da un'improvvisa, diciamo, degustazione. Ecco, voglio dire. E quindi è interessante come poi le cose abbiano anche una loro vita autonoma in qualche modo,
Certo,
no? Sono delle strade
ma
inimmaginabili.
ce lo possiamo immaginare, lo scrittore che, diciamo, assaggiando la Madeleine, nella mente gli scoppia, diciamo, come dire, proprio gli si apre oggi diremmo molto più prosaicamente, gli si apre un file con tutti i ricordi, però probabilmente lui avrebbe detto si apre un quadro con tutti i ricordi dell'infanzia, di questo tè che lui prendeva con la zia, eccetera. È molto bella com'è e soprattutto dimostra come è sudata la pagina, perché appunto, come dicevi tu, anche un dettaglio insignificante diventa. Per arrivare alla perfezione di quel brano, di quel dolce, perché effettivamente fosse stato un pezzo di pane tostato, un biscotto, non sarebbe stato così, non riman sarebbe rimasta così nella mente dei lettori. Ecco quanto ha sudato, ha lavorato Proust per arrivare a approdare a questa perfezione. E questo dimostra che, insomma, diciamo, scrivere. Sembra facile, no? Se uno pensa che Proust abbia un grande talento e scriveva con facilità. No, Proust aveva un grande talento, ma doveva impegnarsi
Certo,
tantissimo. Questo è.
assolutamente sì. E comunque noi lo ringraziamo per
Certo.
questo dono, che è un dono eterno. E diciamo, parlando anche con i giovani, a volte noi pensiamo di ricordare tutto, però forse non tutti sanno che i ricordi a volte mentono. E quindi a volte affidarsi agli odori, a delle sensazioni, come dire, lasciarsi portare mano nella mano dalle sensazioni può essere fonte di grande gioia, perché nel ricordo ci sono tanti mondi che noi forse abbiamo anche dimenticato. Ci possono appunto essere ricordi di nonni, di persone che non vediamo più. E quindi per rendere più bella la nostra vita, a volte basta anche dire: ok, vorrei tanto provare di nuovo a entrare in quella casa. A me, per esempio, un ricordo bellissimo, io l'ho avuto quando una volta sono entrato in un negozio di mobili e ho sentito l'odore dei mobili della casa di mia nonna.
Ecco.
E quando l'ho sentito, in quel momento, io ho chiuso gli occhi e mi sono detto: oddio, che cos'è? Che cos'è? E poi mi sono ritrovata a casa di mia nonna. Insomma, nella vita possono succedere delle magie e noi
Esatto.
dobbiamo le magie, lasciandoci meravigliare e suggestionare anche da piccole cose, da piccoli dettagli che possono sembrare trascurabili e che invece sono, come dire, ricchi di universo, se vogliamo, di infinito. Mamma mia, come
Beh.
sono poetesa.
Senti, chiudiamo questa puntata dedicata a Marcel Proust e la sua Madeleine e con voi e con gli ascoltatori ci sentiamo la prossima puntata per tante altre bellissime storie su segreti di inchiostro.
Arrivederci, buona serata a tutti.